Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, la rubrica cinematografica, dove appunto vi spiega la cinematografia mondiale, paese per paese. Quindi andiamo a vedere la storia. Oggi continuiamo con la nostra mini puntata, anzi con le nostre mini puntate, quindi divise, per quanto riguarda il cinema negli Stati Uniti. Abbiamo un po' parlato della loro storia e ora andiamo con l'ascesa e declino dello studio system. Le compagnie cinematografiche operavano sotto il sistema degli studi, che non è altro che un metodo di produzione cinematografica in cui la produzione e la distribuzione di film è dominata da un piccolo numero di grandi studi cinematografici, ovviamente. I principali studios mantenevano migliaia di persone con lo stipendio: attori, produttori, registi, scrittori, stuntmen, artigiani e tecnici. Possedevano o affittavano dei ranch cinematografici che erano parzialmente dedicati all'uso come set nella creazione e produzione di film e spettacoli televisivi, e questi ranch erano nelle zone rurali della California meridionale per le varie riprese di western e per altri film di genere. E i principali studios possedevano centinaia di teatri in città e paesi in tutta la nazione. Nel 1920, sale cinematografiche che mostravano i loro film e che avevano sempre bisogno di materiale fresco. Nel 1930 il presidente della MPPPDA, Will Hayes, creò il codice Hayes, quindi di produzione, che era un insieme di linee guida del settore per l'autocensura dei vari prodotti. Entrò in vigore perché ci furono delle minacce governative per la censura, infatti vennero anche ampliate questo codice, però non fu mai applicato fino al 1934, quando l'associazione cattolica The Legion of Decency fu inorridita da alcuni film provocatori e dalla pubblicità secondo loro oscena, e ovviamente rimasero talmente male che presero possesso e dissero: benissimo, ora andiamo a rompere le scatole. E minacciò un boicottaggio dei film se non fosse entrato in vigore. Quindi questa organizzazione cattolica fu talmente schifata, inorridita da alcuni film, anche se qua non viene detto quali, però, che minacciò di boicottare i vari film se non fosse entrato in vigore questo codice che abbiamo già detto prima. I film che non ottennero un sigillo di approvazione dovettero pagare una multa di $25,000 e non potevano trarre profitto nei cinema, poiché veniva controllato ogni cinema del paese attraverso gli studi Big Five. Per tutto il 1930, così come la maggior parte dell'età dell'oro, la MGM ha dominato lo schermo cinematografico e ha ottenuto le migliori star di Hollywood, e sono stati anche accreditati per la creazione del sistema stellare di Hollywood, che sarebbe appunto fino al 1960. Quindi alcune star includevano quindi Clark Gable, un grandissimo attore sicuramente, Greta Garbo, John Crawford e tantissimi altri, Gene Kelly, insomma tantissimi. Però la MGM non era da sola. Un altro grande successo del cinema americano durante questo periodo arrivò attraverso le società di animazione di Walt Disney. Nel 1937 Disney creò film di maggiore successo, come per esempio Biancaneve e i Sette Nani, e nel 1937 fu il maggior successo della sua epoca. Questa distinzione fu prontamente superata nel 1939, quando la Selznick International creò quello che è ancora il film di maggior successo di tutti i tempi, che è Via col vento, un film che a me piace tanto, però non è il film per me. Ecco, io infatti appena posso me lo recupero, però è un film che ha fatto la storia del cinema, un film eccezionale, e non ne posso che parlare bene. È un film che comunque non è tra i miei 20 preferiti, ma per un discorso non tanto di perché è brutto, anzi è bellissimo come ho già detto, ma semplicemente ho altri tipi di gusti, che io ci metto per esempio Quarto Potere tra quelli, che secondo me è fantastico. Però comunque Via col vento ha fatto la storia ed è ancora, secondo me, ancora molto godibile. Ci sono ovviamente delle battute che in un in una contemporaneità moderna, non si possono più dire, ma che in un'epoca così si potevano dire, anche perché il contesto del film, quelle robe lì le dicevano. Ora non lo voglio ripetere, però è ovvio, cioè molti quelli che si scandalizzano ora, dico, oh mio Dio, ma dice delle cose non politically correct, mamma mia, un film che va censurato, assolutamente no, un film che va visto, preso per l'epoca che in cui è ambientato, accettare che ci sono state delle battute, delle frasi che oggigiorno non si possono più dire perché sono sconvenienti, eccetera, tutto quello che volete, ma che all'epoca si potevano dire perché quella è l'epoca, quindi non è che dobbiamo censurare sto film perché a qualcuno gli prude, che non gli piace. Bisogna accettare che nel 1800 alcune categorie di persone venivano mistrattate. Basta, cioè, io credo che questo film non vada più ritoccato, perché io ho sentito molti che invece hanno fatto una polemica che vorrebbero censurare ancora questo film qui. Io spero di no. Molti storici del cinema hanno rimarcato le molte grandi opere emerse da questo periodo. Uno dei motivi per cui è stato possibile è che così tanti film realizzati non tutti dovevano essere un grande successo. Uno studio potrebbe scommettere su un film a medio budget, con una buona sceneggiatura e attori sconosciuti. Ovviamente qui e qua non possiamo che dire, ovviamente il grande Quarto Potere, qua viene citato Quarto Potere, film, secondo me è il film più bello della storia del cinema, cioè faccio anch'io fatica a parlarne, è un film perfetto, poi Orson Welles era un genio, il più grande film secondo me di tutti i tempi. Io spero vivamente che nessuno abbia questa malsana idea di farci un remake, reboot, queste robe qui, che cioè sarebbe proprio la fine del cinema secondo me se tu vai a ritoccare questa roba. Ovviamente ci sono altri grandi registi dell'epoca come Hitchcock, Frank Capra, che hanno molto combattuto gli studios per raggiungere le loro visioni artistiche. L'apopeo dello studio system potrebbe essere stato l'anno del 39, che ha visto l'uscita di grandi classici come Il Mago di Oz, che io personalmente non amo, cioè proprio zero, io proprio non lo sopporto Il Mago di Oz, sarò io che non amo i musical o dove c'è una canzone non l'amo. Via col vento, già detto. Mr. Smith va a Washington, Cime tempestose, anche questo è molto carino. Solo gli angeli hanno le ali, tantissimi altri. King Kong, per esempio, che è l'originale. E tra l'età dell'oro abbiamo anche Casablanca, un altro film secondo me eccezionale, comunque un bellissimo film. Anche questo non è tra i miei preferiti, ma semplicemente perché non amo moltissimo le storie d'amore, anche se c'è una grandissima Ingrid Bergman, un grande Bogart, Humphrey Bogart, ragazzi, è un film eccezionale, comunque da vedere almeno un paio di volte nella vita, come ho fatto io, ma non amo le storie d'amore, quindi lo declasso un po', però insieme a Via col Vento sono grandissimi film, sicuramente. King Kong, quello del 33, è un altro bellissimo film che ho apprezzato tantissimo in questo settore, infatti io ogni tanto me lo vedo, spero di recuperarlo in DVD, anche se forse ce l'ho, dovrei andare a vedere nella mia lista, ne ho oltre 1000, quindi faccio fatica a ricordarmi di tutti. L'ammutinamento del Bounty, che è quello del 35, un bellissimo film anche questo. Red River, La signora di Shanghai, che è un altro, ragazzi, altro film di Orson Welles, che secondo me è un altro bellissimo film, ragazzi, c'è poche balle, comunque ce ne sono tantissimi altri. Il sistema degli studios, però, e l'età dell'oro hanno ceduto a due forze che si sono sviluppate alla fine degli anni 40. Un'azione antitrust federale che separava la produzione dei film dalla loro esportazione e l'avvento della televisione. Nel 1938 fu rilasciato Biancaneve e i Sette Nani e fu rilasciato durante una serie di film poco brillanti degli studios e divenne rapidamente il film di maggior successo in quel momento, come abbiamo già detto. E poi ovviamente ci sono un sacco di altre cose legali, perché l'assistente procuratore generale Truman Arnold, che era un noto fiduciario dell'amministrazione Roswell, colse l'occasione per avviare un procedimento contro gli otto più grandi studi di Hollywood, nel 1938 per violazione dello Sherman Antitrust Act, che è una legge antitrust che prescrive la regola della libertà di concorrenza tra loro che sono impegnati in questo settore. La causa federale portò 5 dei 8 studio, quindi la Warner Bros., la MGM, Fox, RKO e Paramount, a raggiungere un compromesso con Arnold nell'ottobre del 40 e firmare un decreto di consenso accettando entro 3 anni, cioè eliminare la prenotazione di blocchi di soggetti di cortometraggi, quindi in un accordo come one shot, eliminare il blocco di prenotazioni di più di 5 lungometraggi nei loro cinema, non impegnarsi più nell'acquisto alla cieca, che era acquisto di film da parte di distretti senza vedere il film in anticipo, e in tutti i 31 distretti degli Stati Uniti, e istituire un consiglio di amministrazione in ogni distretto teatrale per fare rispettare questi requisiti. Vabbè. Ovviamente la Corte Suprema alla fine stabilì che la proprietà dei principali studi e teatri era una violazione dello Sherman Antitrust. Di conseguenza gli studios hanno iniziato a rilasciare attori e personale tecnico dai loro contratti con gli studios. Ciò ha cambiato il paradigma della produzione cinematografica da parte dei principali studios di Hollywood, poiché ognuno poteva avere un cast e un team creativo completamente diversi. La decisione ha comportato la graduale perdita delle caratteristiche che hanno reso i film di Metro Goldwyn Mayer, cioè la MGM, Paramount, Universal Studio, Columbia Pictures, eccetera, immediatamente identificabili. Alcuni personaggi del cinema, come Cecil B. DeMille, rimasero artisti sotto contratto fino alla fine della loro carriera, o usarono gli stessi team creativi sui loro film in modo che un film di DeMille sembrasse ancora un suo film che fosse stato realizzato nel 32 o nel 56. Quindi qua abbiamo una grossa infarinatura di roba, perché con questa causa importante che coinvolgeva gli 8 studios che abbiamo già citato, in realtà, che era appunto l'antitrust, cambia tutte le carte in regola. Cambiano quindi i contratti, molti venivano rilasciati, cambiava il blocco di prenotazione di più di 5 lungometraggi, quindi dovevano premiarne 5, quindi anche qui eliminava la prenotazione dei blocchi, quindi c'è un grosso scossone a tal proposito, e infatti qui comincia a andare in crisi questo sistema, che poi però riuscirà a riprendersi con la nuova Hollywood, eccetera eccetera eccetera. Allora, io vi do appuntamento, vi aspetto anche in realtà sul buon Twitch, dove con Elisir Podcast ci sono, anzi ci siamo, dal lunedì e il venerdì dalle 20.30 alle 21.30 per parlare di tanti bellissimi argomenti. Su Pensieri Oltre la Barriera su Spotify in realtà mi trovate, che io carico altri argomenti, tra cui anche queste puntate del cinema. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!